Andiamo a una domanda interessante che spero aiuterà tanti di noi di stare vicini a Gesù, aggrappati a Gesù e non allontanarci mai. Una domanda molto sincera da parte di una sorella che si chiama Maria. Lei dice: "Ciao amati fratelli, Dio vi benedica. Come state? Ho una domanda da fare e un concetto che Dio mi sta facendo capire in questo ultimo periodo. Ho visto molti credenti cadere, ritirarsi dalla presenza di Dio e non seguire più la via. Ho chiesto a Dio perché? Nonostante abbiano letto e conosciuto le scritture, perché questo succede? E Dio mi ha risposto che non hanno assimilato per fede e non riescono per questo a prendere la grazia di Dio per vivere il vero Vangelo."
Beh, vuol dire che non ne vogliono pagare il prezzo.
Penso che sia un concetto profondo che molti non capiscono ed è importante conoscerlo. Troppi sono i credenti che, tra virgolette, credono e poi si perdono. Perché? È un concetto che Dio mi sta rivelando in maniera forte ed è per questo che molti si perdono, perché ciò che fanno non lo fanno per fede. Quindi viverlo nello spirito, prendendo la forza dallo spirito. È un concetto che spiegarlo con parole carnali è difficile, perché è come sdoppiare se stessi e da lì nasce la conoscenza di chi siamo in Cristo, una conoscenza che va oltre tutto, e riuscire a rinunciare a ciò che dobbiamo rinunciare e vivere ciò che Dio ci chiama a vivere. Spero che con l'aiuto della tua conoscenza, fratello Giuseppe, possiamo conoscere anche questo principio speciale. Sarei felice se Gesù ti userebbe per farci capire questo concetto. Vi voglio bene, che Dio vi abbonda di benedizioni. Un forte abbraccio. Amen. Fratello Giuseppe, perché, dice questa sorella, perché alcuni credenti, e aggiungo, compreso pastori che sembravano molti entusiasti, perché alcuni di loro non seguono più Gesù come all'inizio? E come possiamo noi evitare che questo ci succeda?
Interessante, no? Questa sorella molto intelligente e molto saggia, questa sorella. E infatti qui è una cosa che è un soggetto che vai dai Romani 9, guarda. Questa è una cosa che tanti fratelli, a cominciare da me stesso, abbiamo bisogno da imparare. Allora, lei cita Romani 9:32, no? Come risposta al problema. Leggiamo tutto il passaggio, Romani 9:30-33.
Romani 9, 30, 33. Che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede, mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come è scritto: "Ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo, ma chi crede in me non sarà deluso."
È interessante questo passaggio, no? Brava Maria, proprio lo hai. È una buona risposta, specialmente leggendo tutto il contesto. Quindi, qui vediamo Israele, o può essere una persona, può essere un pastore, chiunque di noi, ricerca la giustizia di Dio con le opere, invece che nella fede. Quindi nelle opere religiose, quindi nella perfezione personale. E invece va ricercato in Cristo, nella fede, nel Signore. Quindi andiamo a Luca 14, guarda.
Luca
Praticamente
14.
si tratta di situazioni, va bene, come quando il sale perde il sapore. Perché persone che predicano il Vangelo cadono? E hanno messo gli occhi, diciamo, sul male invece che sul bene. È come quelli che sprecano il loro tempo a ascoltare il biglino, a ascoltare Satana, a ascoltare il diavolo, a ascoltare gli anticristi, a leggere libri apocrifi, a ascoltare gli extraterrestri. Bisogna tenere queste cose a un minimo, cioè giusto per vaccinarsi contro, ma non dobbiamo sedersi lì a ricevere questi spiriti, sennò diventi come una spugna che assorbe questi spiriti e ti deprimono. Va bene, queste cose quando vi capita di ascoltare lo scudo ben alto della fede, citare scritture, pregare.
Amen.
Luca 14, 30, 35 parla di quelli che perdono il sapore.
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda.
Amen. In Isaia 14, Ezechiele 28, vediamo come nel giardino dell'Eden il diavolo perde il suo sapore. E Lucifero era un angelo perfetto, però perde il suo sapore. Isaia 14, 12 e Ezechiele 28, 13.
Isaia 14, 12. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora?
Va bene, astro mattutino è da lì che, per esempio, la Bibbia inglese prende la parola Lucifero, perché in ebraico significa quello. Ezechiele 28, 13 al 17. Qui vediamo la storia di Satana, come lui ha perso il sapore, come il diavolo ha perso il sapore. Attenzione, noi pastori, noi evangelisti, noi predicatori, attenzione a non perdere il sapore. Come si perde il sapore? E com'è che l'uomo commette adulterio? Non guarda più la moglie con gli occhi giusti, la guarda con occhi di egoismo. Questa moglie non mi ama come voglio. Abbiamo parlato, ti vi ricordate, sorella, con quel tizio là, l'orologiaio, che dice
sì.
io c'ho un amante, faccio adulterio e tutto, perché mia moglie, e lui è sposato, faccio adulterio perché mia moglie non mi coccola.
È una mamma eccellente, si prende bene cura dei figli, della casa, fa tutto.
Però non lo coccola.
Però non mi coccola, allora c'ho con un altro.
Ah sì, bravo, bravo. E perché non la coccoli tu?
Ecco. Dai,
pezzo di cocomero.
Dato.
Scusa, coccolarti lei, e tu una lei, perché è lei che la coccola. Vedi, questo è egoismo,
sì.
Va bene?
Però, allora, se questo è l'esempio del Lucifero che era nel giardino dell'Eden, viveva con Dio, anche lui è caduto, quale speranza abbiamo noi di non cadere, che viviamo su una terra piena di male, delle cose brutte? È più facile cadere perché non siamo nella perfezione di Dio ancora.
Perché noi abbiamo una cosa che Lucifero, l'angelo perfetto, non aveva.
Sembra al contrario, sembra che lui stava meglio perché era con Dio.
Noi stiamo meglio adesso di Lucifero prima della caduta. Quando Lucifero era perfetto, era una cosa che non aveva, ma noi invece abbiamo di più di lui.
Sì, ho capito cosa è, sì.
Capito?
Sì.
Noi
è Gesù nel mio cuore.
Abbiamo Gesù, lui Gesù non l'aveva.
No,
però aveva la vita eterna come Adamo ed Eva, ma era una vita eterna condizionale, altrimenti lui non poteva essere condannato al lago di fuoco. Invece noi non possiamo più essere condannati al lago di fuoco, va bene? Perché dice in Corinzi capitolo 6, cos'è, primo Corinzi mi pare, che dice: siamo stati comprati ad un prezzo, e quindi appartenendo noi a Gesù non possiamo non possiamo scegliere, come certi predicatori dicono: Dio proteggerà il vostro diritto di andare all'inferno. Ma non è mica vero, signore. Ho ascoltato un predicatore, uno dei più grandi predicatori d'America, dire questa cretinata. Cioè, Dio, se vuoi andare all'inferno, può andare all'inferno. Non è vero, signor predicatore grande dell'America. No, perché Dio non è interessato a proteggere il nostro diritto di andare all'inferno, signor predicatore. Dio è più interessato a mandare Gesù nel nostro cuore, a proteggerci da questo, virgolette, diritto.
No, abbiamo rinunciato a quel diritto quando abbiamo ricevuto Gesù nel cuore. Io non ho più il diritto di andare all'inferno, e grazie a Dio che non ce l'ho. Ho rinunciato tutta felice.
Angela, non vuoi il diritto di andare all'inferno?
No.
Vedi, se il predicatore ogni tanto, e questo è grandissimo, parla perfetto, lì veramente, e poi predicava anche che chi va all'inferno merita di soffrire tutta l'eternità. Ma no, signor predicatore, grazie a Dio che il Signore mi ha dato quella rivelazione, che non c'è nessun'anima viva all'inferno, solo cadaveri morti e basta. Grazie a Dio.
Amen.
Oh, questo è stato uno dei più grandi sollievi che Gesù mi ha rivelato. Non mi interessa le ruote e le turbine in cielo, ma mi interessa che io devo predicare qui sulla terra ai satanisti che mi dicono che Dio si diverte a vedere le anime urlare per l'eternità. No, non è vero. Signore mi ha mostrato, non, non c'è nessuna anima che soffra all'inferno, muoiono. Vuoi finire Ezechiele 28? Dimmi, Dora. C'è Dora che è con due mani alzate.
Innanzitutto è 1 Corinzi 6, 20, la scrittura che chiedevi. Siete stati comprati a caro prezzo.
1 Corinzi?
1 Corinzi 6, 20.
19, 20. 19 sì. Dice non appartenete a voi stessi.
E leggilo okay. Con la scrittura lì.
1 Corinzi 6, 19. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. 20. Perché siete stati comprati a caro prezzo.
Quindi se siamo comprati, non apparteniamo a noi stessi, va bene, e non abbiamo il potere di automandarci all'inferno, ma grazie a Dio che non lo voglio quel diritto.
Amen.
Ha il diritto di soffrire, non lo voglio. Ha il diritto di andare a abitare col diavolo, non lo voglio quel diritto lì. Io voglio il diritto di avere Gesù, il diritto me l'ha dato lui. Voglio il diritto di Gesù, della sua salvezza, del suo amore, della sua gioia, della sua felicità. Voglio passare l'eternità contemplando Gesù quanto è bello, non il diavolo quanto è brutto.
Una cosa però, prima che vai avanti, abbiamo letto Luca 14:33. Ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Per me è stata una rivelazione. Tu hai detto non è sufficiente abbandonare tutto una volta e pensare che sei a posto, perché dopo può essere ingannato e cadere. Tu hai detto questo, dobbiamo rinunziare a noi stessi, a tutto, ogni giorno, fare like a commitment.
Sì, un impegno.
A commitment.
Commitment, un impegno.
Un impegno, un vow.
Sì, un voto. Guarda che si dice così in italiano. Okay. Non mi guardare con quel tono di voce. Ma lei non ci crede.
No,
è something deep, qualcosa di profondo.
Commitment in italiano è impegnarsi.
Sì, fare un voto, un impegno, qualcosa di profondo, di speciale, con tutto il tuo cuore, ogni giorno, di rinunziare a te stesso, al tuo egoismo. E così sei sempre... No, in riga, sveglio di non cadere, perché ogni giorno rinunzi a te stesso, al tuo egoismo, alle tentazioni del maligno. Quello per me è stato un punto cardinale della mia vita per Gesù, questa cosa che tu hai detto. Perché io nella mia mente pensavo, ma ho rinunciato tutto 20 anni fa, quando ho abbandonato il mondo, adesso seguo Gesù. No, siamo ancora tentati, anche se seguiamo Gesù a tempo completo, a tempo pieno. Però se ogni giorno prendiamo questa decisione di rinunziare a se stessi, di scegliere Gesù, oggi scelgo Gesù, oggi non voglio scegliere me stessa, il mio egoismo, allora rimani sulla strada di vita e sul cammino angosto.
Very good. God bless you.
Grazie Gesù.
Ottima predicatrice.
Che Dio ci aiuti. Che Dio ci aiuti ogni giorno di rinunziare a noi stessi. Luca 14:33. Non 20 anni fa, come abbiamo incontrato quella persona, ma io ho ricevuto lo Spirito Santo 20 anni fa. E dopo si è addormentato su una panchina. Non è sufficiente.
E vino nuovo è diventato vecchia, no?
Ecco, però ogni giorno fare questa decisione. Ogni giorno.
Amen. Grazie, Amen. Signore. Bello, bello. Grazie, Signore. Lode a te, Signore. E sì, non puoi dire... Io ho rinunciato a avere tentazioni di adulterio ieri e oggi? Oggi è un altro giorno, oggi cosa c'entra? Sufficiente? No, ogni giorno. Matteo 24:13. Cosa dice a memoria?
Chi avrà
perseverato fino alla fine sarà salvo. Salvato.
Chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Cosa vuol dire Gesù? Che se tu non perseveri fino alla fine non eri salvato neanche in partenza, perché non ci crediamo a perdere la salvezza noi. Ah, già, vuoi finire Ezechiele 28, 13, 17? Vuoi ripetere tutto o solo la metà? Dove eri?
Io non ho letto niente di Ezechiele 28.
Appunto, leggilo tutto. Okay. Ezechiele 28, 13 a 17.
Ezechiele 28, 13. E parla di Lucifero.
Sì, la storia di come il diavolo, Lucifero...
Eri in Eden, il giardino di Dio. Eri coperto di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti. Erano al tuo servizio.
Cioè, il diavolo è il musicista numero uno. Quindi attenzione con la musica, ragazzi, che facilmente è satanica. Il diavolo era il musicista, era il direttore del coro. Attenzione alla musica che ascoltiamo.
Erano al tuo servizio preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza, e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via come un profano, dal monte di Dio, e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza. Tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re.
Quindi questa è la storia di Satana, che vuole chi è interessato.
Era un protettore.
Sì, io infatti stavo, quando ho studiato, ho preparato questa scrittura per oggi, mi ha colpito che dice, verso 1, verso 13, dice eri in Eden, il giardino di Dio, va bene, ed eri coperto di pietre preziosi, eccetera, eccetera, tutto il tuo servizio, eri un cherubino, un protettore, quindi un angelo perfetto. Però dice che eri in Eden, il giardino di Dio, quindi sembra che da questa apparenza qui, sembra che il diavolo sia ribellato nel giardino dell'Eden. Capito?
Cioè, dopo la creazione dell'Eden.
Dopo la creazione dell'Eden.
E di tutta la terra.
Si è ribellato Satana. E si presenta ad Eva sotto forma di serpente, va bene? E la fa cadere, gli fa mangiare il frutto proibito. Quindi, quando è che il diavolo si è ribellato? Nel giardino dell'Eden. Da questa scrittura, senza voler essere dogmatici, però.
Sì.
Va bene? E non è che ci abbia un'importanza earth shaking, come. Diciamo colossale, però se vogliamo sapere quando Satana si è ribellato, è stato nel giardino dell'Eden, d'accordo?
Sì, e il motivo per il quale è caduto, perché dice tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, però il motivo che è caduto è perché si trovò in te la perversità, il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza.
Esatto, e quindi è stata la superbia la sua caduta.
Quindi amore per se stesso, praticamente.
Amore, egoismo, amore per se stesso.
Si è innamorato di se stesso.
È innamorato di se stesso. E quindi il primo Narcisio chi è stato?
Il diavolo.
Com'è la storia di Narcisio? Che si guardava nell'acqua e diceva io sono, non c'è nessuno più bello di me. Poi che è successo? È morto affogato. Come finisce quella mitologia?
Non mi ricordo.
Che la mitologia non mi interessa molto.
Non lo so.
Però ci sono delle lezioni, no? Qualche fratello che conosce questa mitologia me lo faccia sapere, che fine ha fatto Narcisio? Allora, il tuo cuore è insuperbito per la tua bellezza, era troppo era più bello degli altri. Attenzione fratelli, quando ci guardiamo allo specchio, come sono bello, che bella che sono, specialmente le donne. Perché cosa succede alle donne? Perché è più pericoloso per le donne?
Perché le donne
sono quelle che questi maschi qui sono sempre a fargli i complimenti. Oh, io se io potessi. Oh, se ti avessi. Oh, tu sei la più bella. E allora le stupidelle cominciano a non guardare il marito, a guardare quelle. Oh, guarda, io sono la più, la più fessa. Quindi, ragazzi, attenzione a quando invece di innalzare Gesù e la sua bellezza, va bene, narcisisti, guardiamo a noi, alla nostra bellezza, alla nostra chiesa, alla nostra religione. Capito? Cosa stiamo parlando qui? Stiamo parlando perché il sale perde il sapore. Maria ci fa una domanda colossale, dice, com'è che vengono questi pastori grandi, potenti, in gamba, ma il Signore si sviano, perdono la fede? Perché sono sale che perdono il sapore. Quando cominciamo a guardare, io sono il profeta, io sono fratello Giuseppe, Angela, Dora, io, io cosa? Va bene? Quindi ci sentiamo pastori amorevoli, potenti, apostoli, infallibili, profeti. Parliamo ex cattedra, come il Papa infallibile ex cattedra. Quando ha parlato questo qui infallibile? Fino adesso non me ne sono accorto. Attenzione alla nostra superbia spirituale, perché per questo è cascato Lucifero. Va bene, in Luca 9 Gesù ci parla di questo, Luca 9, 61 e 62.
Luca 9, 61 e 62. Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare a quelli di casa mia».
Quindi questo mette una condizione: ti seguo se...
Ma...
ma... davanti al Signore non c'è né se, né ma, né virgole, né niente.
Amen.
È solamente sì, 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 e sì, o no, no, no.
E amen.
Tutto il resto di Gesù viene dal male.
Amen.
Allora, ti seguirò ovunque, ovunque.
Ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse...
Gli dice, bravo, buono andare a casa tua e mostrare... che tu sei, attenzione, la tua reputazione, e così ha detto Gesù, bisogna 10 comandamenti, dico ama tuo padre e tua madre. Ma com'è che 10 comandamenti dice amare i genitori e qui dice andare neanche, cosa dice? Finisce.
Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio.
Ecco, quindi il Signore che dice onore tuo padre e tua madre, dice non andare neanche a salutarli. Come mai? Una contraddizione, direbbe un satanista, direbbe un ateo. Non c'è nessuna contraddizione, perché Dio è al di sopra dei genitori.
Amen.
Quindi se,
amen.
A meno che Gesù non ti chiama a essere discepolo, apostolo, andare in tutto il mondo e pregare il Vangelo, a meno che, allora dipende di cui dei genitori. Però se il Signore ti chiama, come è chiamato Abramo, allora è il momento di abbandonare i genitori. Però attenzione a non sbagliarti, che sia il Signore, e non perché tu sei un maledetto lazzarone che non vuol prendersi cura dei genitori. E noi ne conosciamo qualcuno.
Good.
Attenzione.
Vero.
Se tu non stai andando a tutto il mondo a pregare il Vangelo, guarire gli ammalati, o predicare il Vangelo, o liberare dei demoni, e se tu non hai frutti che stai convertendo anime a Cristo, vai a casa, prenditi cura dei tuoi genitori, che c'è un comandamento. D'accordo?
Amen.
Quindi
amen.
Attenzione, apostoli fasulli e discepoli fasulli. Se non ci sono frutti, anime salvate, o chiese in casa iniziate, o gente liberata dai demoni, o gente guarita, prendetevi cura dei genitori, perché è un comandamento.
Allora,
nel nome di Gesù.
Qui è già una bella risposta per Maria e anche per noi, come evitare di non cadere dalla fede. Dicevi che la trappola del diavolo è stata la superbia, quindi rimanere umili e capire che senza Gesù siamo nulla, come Gesù stesso ha detto in Giovanni 15, ha detto senza di me non potete fare nulla, e rimanere umili e sempre sapere che senza Gesù non possiamo, non importa i frutti che abbiamo, non sono i frutti nostri, sono Gesù che ha operato tra di noi, è Gesù. Quindi umiltà.
Esatto. Esattamente.
E quelli che sono caduti, come Maria ha citato alcuni credenti caduti, è perché hanno amato se stessi più di quanto hanno amato Gesù.
Il diavolo era l'angelo più bello in cielo, è caduto. Quando cominci a guardare a te, io sono il pastore, sono il profeta, sono io, c'ho una radio, c'ho 10 radio.
Mm-hmm.
Io guarisco.
E quello è il problema, io.
Sì, io ho guarito gli infermi, io ho liberato dei demoni, io Dio ha usato me e Dio mi usa. E Dio mi profetizza per me, le profezie sono belle, Dio profetizza per me, attraverso di me.
Mm-hmm.
Attenzione, ragazzi. Amen. Attenzione quando usiamo Dio per noi, invece di usare noi per Dio.
Amen.
Attenzione a non guardare i nostri doni, la nostra potenza dello Spirito Santo, anche se dall'apparenza tutto può sembrare alla gloria di Dio.
Mm.
Mentre nel nostro cuore siamo interessati a innalzare noi stessi e non Gesù. E sono cose che non ammettiamo neanche noi stessi, sono cose che possiamo capire solo se ci mettiamo in ginocchio a piangere al Signore. Se uno non si mette regolarmente in ginocchio a piangere a Gesù, non capisce queste cose. Perché mi cercherete e mi troverete se mi cercherete con tutto
il cuore.
E Geremia 29:13. Altrimenti non capiremo se la verità sta in Geremia, un profeta isolato, o in tutti i profeti di Israele che dicono il contrario. E come si fa a sapere se la verità è Geremia, profeta isolato, o tutti gli altri profeti che dicevano, tutti gli altri profeti cosa dicevano? Il Signore manderà il rapimento prima della tribolazione. Più o meno così, no? Come dicono oggi. Cosa dicevano? Ci salverà da Babilonia. E Geremia dice, non manderà nessun rapimento, manderà il bastone. Come? Oh, uccidiamolo. E volevo uccidere Geremia. Non manderà nessun... Manderà Babilonia a distruggervi. Violenteranno le vostre mogli davanti ai vostri occhi. Che castreranno i vostri figli per diventare eunuchi nel loro harem. Il re Sedechia non l'ha voluto mica credere. Allora cosa hanno fatto quando è arrivato i babilonesi? Hanno ucciso i figli del re Sedechia davanti ai suoi occhi. E poi l'ultima cosa che ha visto è quella. E poi gli hanno cavato gli occhi e l'hanno portato schiavo in Babilonia. Il re Sedechia non ha voluto ascoltare il profeta. Quanta gente oggi che dice arriva il rapimento, saremo rapiti. Chi l'ha detto? Il pastore. È il pastore che gli ha detto, c'è tanto un americano che ha scritto un libro, $20, eccolo qui, guarda. Vengono i babilonesi, virgolette, l'anticristo, e porterà il marchio della bestia. Come fa a sapere se questa è la verità o se non è quello che dicono i miei pastori del pulpito? Ti metti in ginocchio, preghi e digiuno e piangi, lacrime. Non sta lì a solleticarti la stomaco mentre il tuo pastore predica barzellette dal pulpito. Va bene, Dio benedica i pastori veri che insegnano la gente a mettersi in contatto con Gesù. Amen. Balaam cosa ha fatto? Quanta gente nella Bibbia? Balaam cosa ha fatto? Guardava il suo dono di profezia, o usava il suo dono di profezia per i suoi interessi finanziari.
Sì.
E non quelli di Dio. Con la sua mente umana Balaam continuava a pregare. Vedi Numeri capitoli 22 fino a 24. Balaam con la sua mente carnale pregava e da tutte le apparenze era un grande uomo di Dio. Va bene? Pregava. Balaam era un profeta vero o falso?
Era vero. Aveva profezie vere.
Caspita. No, non aveva profezie vere. Erano solo vere. Balaam aveva un dono incredibile. Va bene? Però era carnale, usava le profezie come fanno certe streghe, usano i loro poteri per soldi. Mm-hmm. E poi alla fine del libro dei Numeri Balaam viene ucciso dalla spada di Israele. Va bene? Quindi attenzione a quando guardiamo i nostri doni, anche se dall'apparenza Balaam sembrava un uomo di Dio, dall'apparenza sembriamo uomini di Dio, belli, bravi mm-hmm. pentecostali, a profetizzare in lingue, bravo prete cattolico con l'incenso, tutto bene sembra, ma nel nostro cuore siamo interessati a innalzare solo noi stessi e non Gesù. Attenzione quando il nome di Gesù diventa una carta di credito per ottenere cose.
Amen.
La nostra chiave per ottenere quello che desideriamo e non quello che Dio ci ha chiamati a fare.
Amen.
Dio diventa il mezzo, non lo scopo.
Amen.
Invece di servire Lui, ci serviamo di Lui per il nostro scopo. Va bene? Attenzione alla fossa delle apparenze religiose. È la stessa dove sono caduti i falsi profeti di prosperità di oggi, i Balaam di oggi, che vogliono i soldi di Balak. Leggi Numeri capitolo 22. Voleva i soldi di Balak, il re di Moab, anche lui ucciso da Israele, che voleva che Israele fosse maledetta, eccetera. Quando servendo il Signore guardiamo al nostro interesse, diventiamo come Simone di Atti 8. Va bene, attenzione. Quindi questa sorella chiede, perché i pastori perdono il sapore? Io posso perdere il sapore, tu Angela, Dora, chiunque di noi perde il sapore. Se un uomo pensa di stare diritto e stia attento a non
cadere.
Attenzione, io sono il grande pastore, io parlo ex cattedra. Io quando profetizzo sono infallibile. Attenzione, quando perdiamo quel senso di che siamo piccoli. Cosa ha detto Gesù, Salmo 22? Gesù che parla, profetizza, profetizzando di Gesù, Davide, Salmo 22, è Gesù che parla, dice, io sono un verme, non sono un uomo, Gesù. Gesù dice, io sono un verme, non sono un uomo. sulla croce, cani, tori, cani mi hanno circondato. Posso contare le mie ossa, mi hanno trafitto i piedi e le mani. Ma tu sei il santo di Israele che dimori nelle lodi di Israele. È Gesù che parla.
Amen.
E Gesù dice: sono un verme. E sì, perché era figlio dell'uomo. E noi siamo grandi pastori, noi non siamo perfetti, ma quasi. Atti 8, 9 fino al 24, qua, la storia di Simone, per chi non la conosce, leggila.
Atti 8, 9. Or vi era un tale di nome Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un personaggio importante. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: costui è la potenza di Dio.
Questo pastore è potente. Il signor fratello Giuseppe è potente.
Però era magia, dice.
Attenzione quando la gente guarda noi. Se la gente guarda noi e fa un sacco di complimenti, come sei grande, qua e là, se tu non subito non rifletti la luce su Gesù, cosa cominci? Cominci ad
assorbirla
e diventi come il tumore. Il C,
cancro.
Cosa fanno queste cose qua? Assorbono. Cosa fa il buco nero nello spazio? Assorbe galassie. Così dicono, ci dicono gli scienziati. Io non mi è mai capitato di dare un'occhiata perché non ho potuto avvicinarmi troppo. Così dicono, però se è così, questi sono i netturbini della galassia. Quando qualche galassia è fuori binario, l'angelo prende la ramazza e le ramazza dentro nella pattumiera, buco nero. Dio c'ha le pattumiere nel cielo. Il diavolo è una pattumiera.
What's pattumiera?
Un buco nero che assorbe le nostre benedizioni se lo facciamo avvicinare nel nome di Gesù Cristo. Avanti, okay. Dove sei arrivata?
E poi dice che Filippo evangelizzava in quella città. E verso 13... Simone credette anche lui, e dopo essere stato battezzato, stava sempre con Filippo e restava meravigliato vedendo i miracoli e le opere potenti che venivano fatti.
Quindi Simone credette, dice qui. Simone era un credente, Simone questo mago, credette, mm-hmm. Si è pentito. È capitato di evangelizzare un mago una volta, lo racconto un'altra volta. Un mago che aveva 3 coppe magiche, comunque. E allora cosa fa Simone? Credette Simone e fu battezzato acqua, va bene? Attenzione, quindi era un credente battezzato, qui non specifica acqua pentecostale, cattolica, questo lasciamo l'immaginazione. E allora cosa succede? Questo guarda alle miracoli, le opere potenti che venivano fatti. Salta 17.
Quindi imposero loro le mani ed essi...
Cioè imposero le mani ad alcuni credenti, va bene?
Ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro dicendo...
Quindi qual è la chiesa oggi che respinge denaro? Poche. Tu vai da una chiesa Evangelo Prosperità e quelle, se vuoi dare uno shock al pastore, mettigli in tasca una bustarella. Oh, gloria a Dio, Dio mi ama. Due bustarelle. Mi ama di più. E lo vedi che ti stanno comprando, vai.
Simone offrì loro del denaro dicendo: date anche a me questo potere affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo.
Ecco, questo qua volevo comprare, dice: quanto costa il chilo? Avanti.
Ma Pietro gli disse: il tuo denaro vada con te in perdizione.
Poi, ma Pietro... Sai quando dicono devi essere più amorevole quando predichi, devi essere più dolce, devi essere, mi raccomando, non ti arrabbiare. Allora Pietro gli disse?
Il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna.
Quindi, non hai parte in questo, non fai parte dello Spirito Santo, del battesimo dello Spirito Santo, gli sta dicendo. Un credente battezzato in acqua, questo era un credente, sì, però un credente mentale, come quelli di Apocalisse 3:5, che possono essere cancellati, sai la rivelazione del libro della vita e quella dell'agnello? Simone era nel libro della vita e Pietro gli fa: svegliati, che in questo tu non hai parte. Avanti.
tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio.
Ecco cos'è che fa la differenza tra il libro dell'agnello e il libro della vita. Se il nostro cuore è retto o no, se amiamo due padroni o uno, se siamo divisi o uniti davanti al Signore. Dimmi.
E il cuore fa la differenza anche in essere battezzato con frutti, senza frutti.
Come?
Il battesimo, oggi tanti parlano del battesimo in acqua, però quello che è importante, guarda, è il cuore. Uno può essere battezzato 10 volte, però se il suo cuore non è retto davanti a Dio.
È bravissima, lo diciamo sempre, l'acqua, potete sciacquarvi i piedi nell'acqua. L'acqua è tutto fumo, niente arrosto. Questo andava bene fino alla Pentecoste, fratello. Dopo la Pentecoste è diventata una formalità, come la circoncisione. Ma Gesù è stato battezzato, ma Gesù è stato anche circonciso. D'accordo? Cerchiamo di spalancare un po' le pupille, le palpebre, le ciglia. Sorelle, aprite la mascara, va bene? Fratelli, togliamoci la maschera. Va bene, e guardiamo. Va bene, avanti.
Perché è il pentimento del cuore che fa le cose giuste, salva qualcuno davanti a Dio. Non l'acqua che pulisce il nostro corpo, perché la salvezza non è per il nostro corpo carnale.
Brava.
Sino per il nostro cuore.
Sì.
Questo versetto mostra che anche se Simone aveva il battesimo in acqua, il suo non ha funzionato, perché il suo cuore non si è pentito davanti a Dio. Ma certo. Se uno si pente nel cuore è salvato perché il cuore si pente, non perché l'acqua pulisce il corpo.
Certo, l'acqua pulisce il corpo, ma era un simbolo della pulizia dell'anima che sarebbe venuto solamente con la Pentecoste. Ci sono ancora gente qui del Vecchio Testamento, predicatori che credono nell'acqua. Battezzano destra e sinistra, l'acqua. Ma quale acqua? L'acqua... puoi farti una sciacquata, puoi fare i gargarismi. Non serve a niente l'acqua. E la cosa che mi scoccia a me è che danno l'illusione, uno battezzato nell'acqua, oh, quando ho toccato l'acqua ho sentito un brivido e ho preso, guarda, attento che non prendi raffreddore. Va bene, c'è stato uno sul giornale due o tre settimane fa, è morto nell'acqua. Cioè, è successo che, insomma, un disastro. Un articolo che non ho neanche voluto leggere. Cioè, per cortesia, ragazzi, il battesimo dello Spirito.
E se hai sentito un brivido è perché lo Spirito Santo ti ha toccato.
E può darsi che riceva lo Spirito Santo, ma non è mica per via dell'acqua.
Esattamente.
Sì, ci sono testimonianze, ho sentito anche che nel battesimo dell'acqua ha ricevuto anche lo Spirito Santo, ma questo perché era la sua fede, perché lui credeva in questo. Va bene?
Amen. Continuo con Atti 8. Pietro a Simone, ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Vedo infatti che tu sei pieno d'amarezza e prigioniero di iniquità. Simone rispose, pregate voi il Signore per me affinché nulla di ciò che avete detto mi accada.
Cioè, capito, Simone credeva sul serio, capito? Credeva sul serio, non era un credente finto. Dice, pregate al Signore perché niente di questo mi accade. Si è spaventato.
Quindi si ravvede?
Sì, questo era praticamente uno di quei credenti del libro della vita, Apocalisse 3:5, da dove però puoi essere cancellato. Va bene? E infatti Pietro, verso 22, gli dice, ravvediti Simone.
Sì.
E diventa un credente vero, non solo mentale. Il libro della vita non è sufficiente, Simone. Alleluia, grazie. Questa storia mi ricorda un po' le tariffe finanziarie che certe religioni, le chiamo moribonde, mettono per officiare matrimoni, funerali, eccetera. Sono le religioni di Simone il mago. Ti vuoi sposare? Costa tot. C'è un funerale, prima di morire rifletti, perché costa, qui c'è un prezzo anche per quello. Non è che oggi muori, neanche morire, che più morire gratis, eh? A me, il funerale più bello è portatemi su un monte e seppellitemi sotto delle pietre. Va bene, dire qui c'è il corpo di uno, solo la carcassa, lui non c'è più, scriveteli. Qui giace la carcassa di uno, un certo fratello Giuseppe, va bene, che non valeva niente, non vale niente, era solo Gesù, sotto queste pietre. Va bene, prendete la mia Bibbia, la mettete lì, anche lì, una pietra sopra la Bibbia, va bene? Dimmi, Dora.
Non lo puoi lasciare come eredità, per favore.
C'è Dora, continuazione con la mia Bibbia che è piena di, tutto, piena di appunti, annotazioni.
Come vuoi tu. Ma questi tempi non sono.
Ma almeno mettete una Bibbia, no? Magari una che costa troppo.
Ma scusa, cosa ti serve? Vuoi evangelizzare qualcuno da lì?
Ma una testimonianza. Sai, i soldati gli mettono il fucile con l'elmetto sopra.
Sì.
Va bene?
Okay. Se ti fa felice, va bene.
Ma no, vedrete voi, tanto io sono morto, che mi interessa.
Infatti.
Capito? Quello è il simbolo, no?
Ok. Amen, sì.
Nel nome simbolo di Gesù Cristo. Vita. Quindi per me, per cortesia, okay, il comune fa pagare per i funerali, la cassa da morto, il legno di noce, le maniglie di ottone. Per cortesia, non sprecate soldi per me. Io quando muoio, per cortesia, mettetemi in macchina, portatemi su una collina, mi mettete lì, copritemi di pietre, tanto io non ci sono.
Guarda, non so se si può fare questo, quindi la soluzione per non spendere soldi con la tua morte è rimanere vivo fino al rapimento.
Sì, sono d'accordo.
Ok?
Sì.
Così non spendiamo niente.
Ok.
Ok.
Se siete così attaccati al risparmio, cosa devo dire?
No, al risparmio.
Così.
Se siete così risparmiatori. Andiamo avanti?
Sì.
Comunque io non ho un programma mica di morire, solamente che la morte non ci dà problemi a noi,
sì,
perché
sì,
per
sì.
noi vivere Cristo, morire guadagno. Va bene? Filippesi 1, no? Filippesi 1:21. Per me vivere Cristo, morire guadagno. Vuoi leggere quello d'ora? Angela, Galati 2:20.
Ok.
Filippesi 1:21. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Filippesi 1:21.
Galati 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me.
Amen.
La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Alleluia. Alleluia, gloria, 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 gloria e gloria.
Alleluia.
Alleluia.
Grazie Signore.
Allora, grazie Signore. Grazie Gesù. Allora, che altro scrive questa sorella?
No,
dice, ho visto che molti credenti cadere, diceva,
sì,
ritirarsi
sì,
dalla presenza di Dio e non seguire più la via. Ma guarda, lei ha visto molti credenti cadere, che triste oggi nella Chiesa. Guarda, io questi credenti cadere... pastori, cioè io la chiamo la sindrome di Efeso, Apocalisse 2. Quindi la sindrome di Efeso è ritirarsi dall'amore di Dio. L'amore di Dio non basta più, ci vuole la televisione, lo smartphone, ci vuole il computer, ci vuole la macchina dell'anno, ci vuole. Come non basta più l'amore di Gesù, non bastano più i sandali del Vangelo.
Mm-hmm.
Non basta più la spada della parola, la corazza della giustizia, l'elmo della salvezza, una bella casa per abitare nella stalla di Betlemme, una chiesa, i quartier generali su un posto chiamato Monte degli Ulivi.
Amen.
No, non basta più, ora ci vuole cose moderne, ci vogliono. E questo si fa perdere l'amore, va bene? Perché uno perde l'amore per la moglie e il marito, per dannato egoismo. Ecco perché perdi amore verso, perché quando tu perdi amore, a volte ci scrivono, e io non amo più mio marito. Ma scusa, buttati in un pozzo, scusa, la mia moglie. Come non hai più marito la moglie? È disgraziato. Ma come? E chi te l'ha detto di non amarli più? Se non li ami, ti metti in ginocchio, preghi e digiuno, e non è che dice Gesù creami l'amore per loro, no, dice Gesù distruggi l'amore per me, distruggi l'egoismo mio, distruggi la mia superbia, perché credi l'amore non è che si perde per un motivo, è subentrato un nuovo amore, ti sei innamorato di un nuovo fidanzato, un nuovo marito o moglie, ti sei innamorato di... chi è il nuovo fidanzato?
Te stesso.
Chi è il nuovo marito o moglie? Te stesso. Capito? Quindi non è che hai perso l'amore, è subentrato un nuovo amore, un falso amore, qualche diavolo travestito da te stesso. Va bene? Efesini 2:1-7. Apocalisse 2:1-7.
Apocalisse 2:1-7. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: questo dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra
e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono.
Cioè, questi, sì?
E li hai trovati bugiardi.
Questi sono i pastori che perdono il sapore. Si chiamano apostoli, si chiamano pastori, si chiamano profeti, si chiamano quello che ti pare, ma sono bugiardi. Perché? Perché sono solamente innamorati di se stessi. Verso 3.
So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore.
Questa è una chiesa buona, è la chiesa di Efeso, quello che Paolo è andato a evangelizzare per tantissimo tempo. Atti 19, quando andate dagli Efesini, e Atti capitolo 20, quando è partito, che si sono tutti inginocchiati sulla riva del mare, quando lui stava prendendo la nave, la barca, il barcone, quello che era. Inginocchiata a pregare sulla riva del mare che Paolo partiva. Questa è Efeso, questa è una chiesa buona. Leggere l'epistola agli Efesini, una forse la più bella del Nuovo Testamento.
Sì.
Che è successo, Efesini? Conosco la tua opera, fatica, costanza. Hai messo alla prova i falsi apostoli, li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, ho sopportato molte cose per amor del mio nome, non ti sei stancata, ma ho questo contro di te, hai lasciato il tuo primo amore. Questo qui praticamente oggi una chiesa così sarebbe forse la migliore della piazza, la più grande del mercato, la chiesa più una chiesa che riceve questi complimenti dice: caspita, questo è meglio della mia di sicuro, la Peppa. E poi invece Gesù gli dice: però c'è una cosa contro di te, una cosa che nessuno vede, che per vedere ci vogliono raggi X di Dio, bisogna guardare dentro il cuore, hai lasciato il primo amore. Sta per arrivare l'adulterio spirituale, perché lascia il primo amore, si sta innamorando di altre cose. Che cosa? Il mondo, cose per la mia carne, per il mio egoismo. Dimmi.
Ma anche mostra che loro hanno tante opere per il Signore, stanno lavorando con tutto il cuore per il Signore, però hanno dei neglect,
hanno trascurato
la loro comunione con Cristo, il primo amore, la tua intimità con Gesù. E questo anche è un motivo di cadere per tanti credenti, che si mettono tutta la mente per lavorare per il Signore, operare per il Signore, ma trascura la loro comunione con il Signore. Amare il Signore con tutto il tuo cuore al primo posto.
Sì, anche si può interpretare, si può leggere altre cose qui. Conosco la tua opera, la tua fatica, la costanza, questo, cioè questo si può vedere qui, intravedere qui anche una chiesa che, una chiesa delle opere. Conosco le tue opere.
Sì.
Una chiesa che crede nelle opere, quindi crede di poter servire Dio adorando i frutti, adorando l'evangelizzazione, adorando le preghiere, adorando la comunione, adorando le riunioni, adorando tutto quello che concerne la liturgia, il programma della Chiesa. Una religione fatta di opere. E noi cosa? Stiamo noi adorando la nostra religione per Cristo? O Cristo? Cioè io potrei amare mia moglie amare me, e io provvedere per lei: ecco amore mio, un vestito, un anello d'oro più meglio, ecco un fiore tutti i giorni, e guarda così, e guarda cos'ha, però amo queste cose ma non lei. Lei mi dice: guarda tesoro mio, senti Giuseppe, per cortesia, lascia perdere queste cose, io vorrei solo passare un po' di tempo con te, fare una passeggiata, parliamo insieme di Gesù. No, non posso perché devo andare a comprare un vestito nuovo. Ok, ecco il vestito nuovo. Domani, sai, io vorrei stare un po' con te. No, non posso perché devo andare a comprarti un profumo. Dici, adesso possiamo. No, perché devo andare a comprarti un pettine nuovo, una spazzola nuova. Cioè, capito? Una chiesa che adora le opere. Cioè puoi adorare l'adorazione verso Dio, puoi adorare le opere verso Dio, puoi adorare quello che fai, puoi cacciare demoni, fare miracoli, e Gesù dice: non ti conosco. un modo subdolo, subliminale che il diavolo può portare dentro le opere, può portare dentro la legge di Mosè, una legge, la legge di Cristo, il Vangelo. Però se tu adori il Vangelo più di colui che ti ha dato il Vangelo, se tu adori i miracoli più di colui che ti dà la potenza per i miracoli, se tu adori di più il servizio per Dio più che Dio, non so se mi spiego, cosa è un problema che io ci sono passato, non so voi.
Sì.
Amen. Grazie Gesù.
Va bene, non so, ci sarete passati. Adorare, cioè mettere più cuore nel servizio. Infatti a volte vengo qui e io gli dico: Angela, cosa stai facendo qui a mezzanotte? E ci sono delle pecore che devo assolutamente rispondere. Angela, vai a letto.
Sì, però non posso dormire. Sai cosa mi è successo stanotte? Sono andata a letto verso le 12, mezzanotte, parlavo con Jasmine, è stato bello. Alle 2 di mattina mi sono svegliata, boom, totalmente sveglia. Ho dimenticato di inviare il corso di guarigione. Ai. E ho pensato, ma lo invio quando mi alzo alle 6 di mattina. Ma già sapevo, quando mi alzo alle 6 di mattina vedrò 20 messaggi dai fratelli che dicono: Angela, non mi è arrivato il corso, devo memorizzare, cosa memorizzo oggi? E allora mi sono svegliata alle 2 del mattina, sono venuta qui, ho mandato il corso di guarigione, poi l'email non ha funzionato, ci è voluto provare un altro email, neanche quello ha funzionato, ho provato un terzo email e così via, mezz'ora, una lotta. E cosa devo fare?
Non lo so io. E io qui bisogna pregare per mano d'opera.
Ah, ok, quello sì. Quello d'accordo, lavoro, 100%.
Lavoro tanto e operai sono pochi.
Giusto.
Alleluia, Signore Gesù.
Finiamo?
Sì, andiamo avanti per cortesia.
Verso 5.
Stiamo imparando qualcosa qui, no?
Sì, di non mettere niente davanti a Dio e non fare un idolo da niente, da qualsiasi cosa.
Esodo 20, cosa dice? Non avrò altri davanti a me. Io, Signore, sono un Dio
geloso.
Avanti.
5. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi.
Candelabro rappresenta?
La Chiesa.
La Chiesa. Quindi sta dicendo, io vengo e chiudo bottega, chiudo la bottega, chiudo la Chiesa. Forse una persecuzione, quello che è. Avanti.
Tuttavia è questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anche io detesto.
Coliti erano alcuni pervertiti, cioè sesso libero, che si poteva avere sesso a destra e a sinistra, quindi perversioni che il Signore detesta.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare del albero della vita che è nel paradiso di Dio. Amen.
È la vecchia storia del coniuge infedele che si stanca di essere fedele, tradisce il coniuge, ma il problema più grande è quando il tradito, quello essere tradito, è Dio. Geremia capitolo 3. Cosa succede quando Dio si sente tradito? Geremia 3, 20 a 22.
Geremia 3, 20.
Proprio come una donna.
Proprio come una donna è infedele al suo amante, così voi mi siete stati infedeli, o casa di Israele, dice il Signore. Una voce si è fatta udire sulle alture, sono i pianti, le suppliche dei figli di Israele, perché hanno pervertito la loro via, hanno dimenticato il Signore, il loro Dio. Tornate, figli traviati, io vi guarirò dei vostri traviamenti. Eccoci, noi veniamo da te perché tu sei il Signore, il nostro Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Amen.
Dio dice alla infedele Israele, Isaia 50, Geremia 3:8.
Isaia 51. Così parla il Signore. Dove la lettera di divorzio di vostra madre con cui io l'ho ripudiata? Oppure a quale dei miei creditori io vi ho venduti? Ecco, per le vostre colpe siete stati venduti, per i vostri misfatti vostra madre è stata ripudiata.
Quindi attenzione fratelli, fratelli pastori, attenzione a me stesso, attenzione a noi tutti, attenzione che il Signore non ci dà una lettera di divorzio. Non è che divorzio vuol dire inferno, lago di fuoco, no, vuol dire perdita della corona, perdita dell'olio della lampada della Vergine, Matteo 25, perdita delle benedizioni. Attenzione, attenzione, Geremia 3:8.
Geremia 3:8.
benché io avessi ripudiato l'infedele Israele a causa di tutti i suoi adulteri e le avessi dato la sua lettera di divorzio, ho visto che sua sorella, la perfida Giuda, non ha avuto alcun timore ed è andata a prostituirsi anche lei.
Quindi è un problema vecchio, vecchio Israele, non è solo i pastori di oggi che perdono il sapore. Dio ci aiuti noi, che dopo aver corretto altri noi non cadiamo. Dio ci aiuti a non pensare mai, oh io sono il... No, siamo niente. Se uno pensa di stare in piedi, stia attento a non cadere.
Amen.
Cos'è, Primo Corinzi 10? O secondo 10? O secondo?
No, Primo Corinzi.
Primo Corinzi 10.
Infatti tutto il Vecchio Testamento e la storia di Israele è una lezione grande su questo, perché quando tu segui Gesù e lo ubbidisci come era Israele all'inizio, Dio ti chiama il suo tesoro prezioso, un popolo eletto, vicino al cuore di Dio, la pupilla dei suoi occhi, ed è così bello questa relazione con Dio. Però poi se ti insuperbisci e stai pensando che tu sei qualcuno importante, e così comincia la caduta. E tutto il Vecchio Testamento ci insegna stare attenti a non cadere.
Prima Corinzi 10:12.
10:12, grazie. Il Signore ci chiama la pupilla dei suoi occhi. E adesso qui dobbiamo, come dice Filippesi 1:29, non solo credere ma anche soffrire per Cristo. Quindi se Gesù non ha potuto sottrarsi alle tribolazioni, alla sofferenza in questo mondo, non possiamo farlo neanche noi e non lasciare che il diavolo ci dica, vedi, Dio non ti ama, è un bugiardo. Dobbiamo attraversare queste tribolazioni come Gesù. Non è che Dio non ci ama, è semplicemente un battesimo di sofferenze, sofferenze che vengono dal diavolo, un battesimo di afflizione che dobbiamo passare. Per questo dice chi è fedele fino alla morte, chi dice per questo Gesù dice perseverate sino alla fine sarà salvato. È necessario, perché? È perché è così. Solo così che possiamo. Che il diavolo è lì a accusarci davanti a Dio e dire: guarda, questi qua fanno finta, ma quando la battaglia diventa calda, questi qui ti maledicono in faccia e scappano. E ci sono quelli che lo fanno. E allora Dio deve permettere a tutti che passiamo fino alla morte, passiamo alla tribolazione. Quindi si applica anche a noi, quindi anche se altri abbandonano il loro primo amore e si sviano, noi, amati fratelli, noi rimaniamo fedeli. Attenzione a non seguire il brutto esempio di Efeso o dell'infedele Israele. Non importa quanto saranno infedeli o anche se tutti ci abbandonano o abbandonano Dio o divengono insipidi o senza sapore, come sale che non è neanche buono per il concime. Noi non possiamo e non dobbiamo farlo.
Amen.
Noi
Amen.
Andiamo avanti. Noi continuiamo per la via della sposa di Cristo.
Grazie Gesù.
Noi rimaniamo discepoli perché anneliamo sentire quelle meravigliose parole di Gesù. Ce l'hai Matteo 25:23?
Sì. Matteo 25:23. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore.
Alleluia.
Amen.
Grazie Signore. Andiamo a Proverbi 21:2. Ti ho dato delle scritture, dovresti averle, ce l'hai? Me le leggi? Allora aspetta, prima il Signore dice il Signore, una parola di Gesù. Dice Gesù, il cuore, io guardo al cuore, io sono il Dio dei cuori, i cuori divini, sinceri. Nessun altro è degno di regnare con me in sempiterno, come mia sposa, se non mi dà tutto il cuore.
Proverbi 21:2. Tutte le vie dell'uomo egli sembrano rette, ma il Signore pesa i cuori. Proverbi 24:12. Se dici, ma noi non sapevamo nulla, colui che pesa i cuori non lo vede forse? Colui che veglia su di te non lo sa forse? E non renderà egli a ciascuno secondo le sue opere? Geremia 17:10. Io il Signore che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per ritribuire ciascuno secondo le sue vie,
secondo il frutto delle sue azioni. 1 Samuele 16:7. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore.
Alleluia, gloria, gloria.
Amen. Amen, amen.
Alleluia. Grazie, Gesù. Grazie, Signore.
Grazie, Signore, che Dio ci aiuti, ci protegga.
Con questo messaggio, dimmi, Angelo.
Che Dio ci protegga da non cadere, da imparare da questi esempi che il Signore ha messo nella Bibbia per la nostra, per il nostro addestramento. Imparare a non cadere, rimanere umili, umili, umili. Nel nome di Gesù.
E anche ogni giorno scegliere Gesù. Scegliere Gesù, fare quella scelta di amare Gesù con tutto il cuore, ogni giorno.
Sì, non la mente, perché un attore può andare in teatro e recitare per soldi, può amare, può baciare, sbaciucchiarsi, carezzare, dire ti amo, ti amo, ti amo, ti fa anche piangere, recitano così bene.
Sì.
Ma non è che viene dal cuore.
Dal cuore, questo è il punto, al cuore. Amen.
E credo che sia questo il motivo che Matteo 7:21 dice: abbiamo fatto miracoli, eccetera, e Gesù gli risponde: ma io non vi conosco però. Credo che questo è il motivo, quello, quei versi un po' misteriosi. Gente che fa miracoli e non conoscono Gesù, ma come si capisce, come si spiega? Credo che sia, è questa la risposta. Credo che la risposta sia questa: era gente che non lo faceva dal cuore, e quando non lo fai dal cuore c'è sempre un egoismo, c'è sempre il secondo fine, c'è sempre nel di dietro della tua mente, dove nessuno vede, nessuno sa, neanche tu hai il coraggio di esporlo. Cosa succede nel segreto nel cuore? Quella sorella ha commesso adulterio, ha paura di dirlo al marito, però dal marito sorrisi, baci, alla sera vanno a dormire insieme, gli cucina, il marito dice che bella moglie che ho, quanto mi ama, ed è una donna adultera. Perché c'è, quando noi non siamo a cuore pieno, stiamo conducendo una doppia vita. Non abbiamo carattere. Non possiamo guardarci allo specchio e dire: io amo Gesù, io sono sincero, io sono a cuore pieno. Tutti i fratelli che ci seguite, ripetete, ok? Siete davanti allo specchio dello Spirito Santo. Pregate, dite con me: io amo Gesù.
Io amo Gesù.
Io sono a cuore sincero.
Io sono a cuore sincero.
Io sono a tutto cuore per Gesù.
Io sono a tutto cuore per Gesù.
Ok, non potete dire questo se siete o siamo o sono ipocrita.
Amen.
E il Signore non ci benedirà? Non possiamo fare una comunione col pane e col vino, una santa cena? Se non siamo tutto cuore, ma saremo infedeli, non saremo degni? E saremo colpevoli del corpo del Signore Gesù Cristo? Stiamo continuando adesso a crocifiggerlo in un modo fresco, dice Ebrei capitolo 6. Stiamo crocifiggendo Gesù adesso. Va bene, se non siamo a tutto cuore. Perché la Bibbia continua a ripetere? Il centro della Bibbia, cos'è? Dove dice: tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Va bene? E qual è il centro? Il cuore. Il centro della Bibbia è il cuore, il centro del Vangelo è il cuore. Gesù è morto in croce non perché era una buona idea, l'unico modo per salvarci, no, è per il suo cuore. Se il suo cuore non fosse stato un cuore pieno per Dio, il Padre e per noi, non era sufficiente che era giusto farlo.
È vero.
Ci sono tante cose giuste da fare, ma non le facciamo perché il nostro cuore non c'è. Siamo arrivati alla fine del programma, fratelli, e speriamo che abbiamo almeno capito. Se oggi, guarda, questo programma di oggi, fratelli, può insegnarci a tutti, cominciando con me, ad essere a cuore pieno, a tutto cuore. E se siamo a tutto cuore, saremo anche a tutta forza. Perché solamente a tutta forza possiamo vincere il diavolo. Non importa se la nostra forza è piccolina. Uno può sollevare 200 kg, un sollevatore di peso, l'altro può sollevare solo 50. Bene, uno può essere un figlio di Dio che posso levare, virgolette, 200 kg, virgolette, l'altro posso levare solo 40 kg, virgolette. Sto parlando di fede. Ma se quello che posso levare pochino ci mette tutto il cuore, lui caccerà il diavolo. Quell'altro che posso levare molto di più, però non ci mette il cuore, non caccia nessun diavolo. Qui non si tratta chi fa più miracoli, chi è fratello Giuseppe, chi predica di più la radio. Io sono la sorella Mariuccia qui che non ho radio. Bene, se la sorella Mariuccia ci mette tutto il cuore, lei fa miracoli più di fratello Giuseppe alla radio. E allora, fratelli, se oggi abbiamo imparato una cosa, io sarei felice. Se possiamo solo imparare che dobbiamo essere a cuore pieno.
Amen.
Fratelli, se possiamo imparare solo questo oggi, queste ore ne sono valse la pena. Se possiamo camminare, amare, parlare, predicare a tutto cuore, guardare il Signore a tutto cuore, amare il marito, la moglie, i figli, i genitori, a tutto cuore, a tutto cuore, a tutto cuore, a tutto cuore, a tutto cuore. Questo vincerà il diavolo. Il diavolo non viene vinto dalla nostra teologia, anni di teologia, no, no, no. Se solo, Dora, Geremia 29:13, Angela,
Gesù.
Matteo 22:37.
Geremia 29:13. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Matteo 22:37. E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente.
Fratelli, se vogliamo essere una chiesa, dobbiamo almeno essere a tutto cuore. Se questa nostra chiesa deve essere qualcosa che sia una chiesa di tutto cuore, non mi interessa se il Signore ci userà per salvare 10.000 anime, 1 milione o 50 milioni, non mi interessa, però deve essere a tutto cuore. Mi preferisco che se ne salvino solo 1.000, già salvate, grazie a Dio. Preferisco se ne salvino solo 500, che non 500, a tutto cuore, che non 500 milioni, che poi Gesù dice: sai, però, sì, Efeso, bravo, Efeso, fratello Giuseppe, Efeso, Angela, grazie, sì, bravi, bravi, eravate quasi perfetti, ma avete perso il primo amore. Amen.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Fratelli, diamo un bacio ai fratelli.
Che Dio ci aiuti.
Gli diamo una benedizione?
Sì.
Gli diamo la benedizione.
Sì, grazie Signore,
grazie,
amen.
Signore.
Benediciamoli e poi li lasciamo andare, questi fratelli che sono la...
Grazie,
vi vogliamo
Signore.
Bene, siete la pupilla degli occhi di Gesù.
Amen.
Cari fratelli.
Amen.
La benedizione di oggi la voglio dare da Apocalisse 21:1-3.
Apocalisse 21:1-3. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva:
ecco
il tabernacolo
di Dio
con gli uomini,
egli abiterà con loro.
Essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con
loro
e sarà
il loro
Dio.
Lo leggiamo
Amen.
Insieme tutti quanti, Apocalisse 21:3. Udì una voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
Grazie Gesù, Amen.
Con questo vi salutiamo, fratelli. Ma rimaniamo con voi. Angela, ce ne andiamo via dai fratelli?
No.
Rimaniamo con voi.
Amen.
Vogliamo il nostro cuore batta insieme al vostro.
Amen.
Vogliamo
Amen.
Che il nostro amore ami il Signore insieme a voi.
Nel nome di Gesù.
Io non vedo l'ora di arrivare in cielo a vedere, abbracciare questi fratelli, non come ci si abbraccia qui, ma un abbraccio di Gesù. Sai, far sentire quell'amore di Dio che palpita e batte nel petto.
Amen, grazie,
e piangere sulle spalle di qualche fratello e qualche fratello o sorella piange sulla nostra spalla e dire io amo Gesù, io amo il Signore. Signore, ti amiamo, grazie, e ti ringraziamo, Signore, che mi hai dato questi fratelli e queste sorelle, frutto, dono del tuo amore, Signore.
Amen.
Alleluia, alleluia. Amen. Gloria,
gloria. Gloria a te, Signore.
Con questo vi salutiamo, fratelli. Angela.
Amen. Tante benedizioni. Ciao, ciao.
Un abbraccio.
Domandati quante volte ti senti solo verso il cammino. Guardami, sono io che ti dono nuove forze per il tuo cammino. Ascoltami, quante volte tu hai sbagliato per non aver udito. Rialzati, perché la promessa che io ho fatto non verrà meno. Incontrami, tu conosci il luogo, cercami nella tua intimità, perché io ho cose grandi da donarti, perché io voglio vederti sempre tanto felice, perché io sono colui che ti ama, colui che ti dà forza, colui che ti vuole benedire. Questo sono io. Preparati, questo è il tempo di entrare nella mia presenza. Ah. Rialzati, sono io che sono qui con te per consolarti. Preparati.